Consume Radio, consigli utili per la vita di tutti i giorni.
Le 15 in punto qui a Radio Articolo 1, buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. Patrizia Pallara che vi parla, Ivana Marrone, Marianna Lorusso in regia. È martedì 26 settembre 2017 e voi siete all'ascolto di Consume Radio. Informazioni, notizie, suggerimenti dal mondo dei consumi, dei diritti, dell'ecologico, del biologico e dell'ecosolidale. Come dove potete seguirci e contattarci? 06 400 43 376, redazione chiocciola radioarticolo1.it, i nostri contatti. Invece, per seguirci sul web, naturalmente anche dai nostri profili Facebook e Twitter, e a Roma in modulazione di frequenza sui 103.3. Vediamo gli argomenti di oggi. L'uragano Irma, che ha colpito i Caraibi, ha coinvolto lungo la sua rotta molte organizzazioni del circuito Fair Trade, tutte associate alla CLAC, la rete regionale dei contadini e dei lavoratori del commercio equo certificato del Centro America e del Latino America. I più fortunati sono stati i contadini delle isole Sopravento, dove le forti raffiche di vento e di pioggia hanno causato danni minori. È andata peggio all'isola di Dominica, dove il 23% degli ettari coltivati, circa 290, è stato danneggiato. Un'Italia al 100% energia rinnovabile farebbe risparmiare 6.500 euro a testa e creerebbe 500.000 di posti di lavoro. La simulazione è di 27 ricercatori di prestigiose università internazionali, che sono arrivati anche ad un'altra conclusione. Se nel 2050 il sistema venisse integralmente alimentato da vento, da acqua e da sole, si potrebbero risparmiare anche quasi 50.000 morti per inquinamento atmosferico. Milioni di titoli invenduti e decine di migliaia di azionisti in attesa da anni di poter tornare in possesso del loro denaro. Non ci sono soltanto i 70.000 soci della Banca Popolare di Bari ad avere problemi con le loro azioni. In Puglia ci sono anche altri due istituti che da tempo riscontrano grandi difficoltà con i titoli venduti ai loro soci. Stiamo parlando della Banca Popolare Pugliese e della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. Insieme raccolgono oltre 72.000 azionisti. Qual è la situazione di questi titoli e di questi risparmiatori? Lo chiediamo a Vincenzo Laudadio, legale, avvocato di Adusbef, che sta seguendo questa vicenda. Buon pomeriggio, avvocato, e bentrovato.
Buon pomeriggio a tutti voi.
Dunque, qual è la situazione in cui si trovano questi risparmiatori?
Allora, i tre istituti sono in situazioni leggermente differenti, nella misura in cui la Banca Popolare di Bari e la Banca Popolare Pugliese hanno collocato le loro azioni sul mercato MTF, un mercato secondario con regole proprie e precise, che diciamo vuole in un certo qual modo ricalcare i meccanismi della borsa, benché non è la borsa. È comunque un mercato secondario dove domanda e offerta si incontrano in un luogo diverso dalla banca. In passato invece le azioni delle banche popolari venivano vendute, compravendute all'interno delle banche, in un circuito quindi interno, che rimaneva interno alla banca. Dal giugno scorso così non accade, le azioni vengono collocate su questo mercato e all'interno di questo mercato si forma la domanda e l'offerta. Ovviamente gli azionisti riscontrano ancora difficoltà nel negoziare le loro azioni, ma questo è, a nostro modo di vedere, imputabile a diversi fattori. Alcuni possono essere endogeni agli istituti di credito, altri verosimilmente sono esterni, non rinvenibili necessariamente nella banca. Diciamo fondamentalmente c'è un dato basilare, cioè oggi come oggi sono pochi risparmiatori, si chiama clientela retail, che va a comprare azioni o si lancia nel mercato delle azioni. Non necessariamente per timore del mercato, quanto proprio per una. Viviamo da ormai almeno un quinquennio un periodo di recessione, di gravi crisi economica, per cui proprio la liquidità è già venuta meno. E questo è un primo fattore. C'è poi un secondo fattore, quello legato alla conoscenza, alla competenza dei prodotti finanziari, molto evidente nel panorama italiano, tant'è vero che persino il governo ha istituito un comitato per l'educazione finanziaria, di cui le associazioni dei consumatori fanno parte, e che, come posso dire, dovrebbe essere la base per una consapevolezza e per una conoscenza anche dei prodotti finanziari. Esistono una quantità indiscriminata, non tutti, anzi molti di essi, probabilmente non sono adeguati alle nostre conoscenze, competenze e disponibilità.
E questo
economiche.
È l'altro aspetto, diciamo, di chi poi, di tutta la vicenda che coinvolge i risparmiatori, i piccoli risparmiatori che magari, appunto, come in questo caso, acquistano delle azioni senza sapere esattamente il rischio a cui vanno incontro. Fatto sta che però questi 70.000 risparmiatori hanno difficoltà a ritornare in possesso dei propri risparmi, o almeno quantomeno di una parte di questi dei propri risparmi, e in questo momento si è composto anche un comitato per la tutela degli azionisti. Che attività vengono fatte, avvocato?
Esattamente. Ad USBEF, insieme ad altre 5 associazioni di consumatori, Codici Consumatori, Adiconsum, Codacons e Unione Nazionale Consumatori, ha costituito qui in Puglia un comitato per la tutela degli azionisti con almeno 3 macro finalità. Una tipica classica dei comitati è quello dell'assistenza nell'accesso agli atti, nei reclami e in tutta questa procedura. Un'altra, diciamo, che abbiamo voluto connotare noi, diciamo, il comitato anche di questi altri 2 aspetti, è quello invece di un dialogo, di un confronto con la banca per il rilancio stesso non tanto dell'attività bancaria in quanto tale, perché non compete a noi, è compito del management della banca, ma quanto del rilancio del valore dell'azione. Questo perché non stiamo parlando di un prodotto finanziario del tutto particolare, che sono le azioni della banca. Quindi il destino dell'azionista che ha comprato quel prodotto è inevitabilmente legato alle sorti della banca. Un crollo della banca determinerebbe un crollo del valore dell'azione dell'azionista e quindi la perdita di tutti i suoi risparmi. Ecco perché il nostro sforzo ora è quello di cercare di offrire quantomeno una prospettiva all'azionista di mantenimento, di recupero, poi insomma di quello che sarà, del valore del proprio investimento. È un lavoro molto difficile.
Quindi
ovviamente
c'è l'interesse da parte del risparmiatore a mantenere in vita, fra virgolette, anche in buona salute la banca, perché altrimenti, se perdesse di valore o di potenzialità la banca, l'istituto bancario, anche il risparmiatore perderebbe parte, se non tutto, il proprio investimento, giusto?
Nel momento in cui il suo investimento sono le azioni è esattamente così.
Cioè, senta, ecco, laudadio, un'altra...
i mattoncini della mia casa... quella casa crolla e io ho intenzione invece di mantenere quei mattoncini ben aderenti, ben attaccati all'impianto, diversamente perdo io stesso valore. E questa è anche un po' la difficoltà, no? È una specificità questa, non è come il caso, non so, dei bond Argentina e di un paese straniero e va bene. Qui è prodotto finanziario e istituto bancario si fondono nella stessa sostanza.
Avvocato, c'è una pronuncia piuttosto recente, anzi recentissima, dell'arbitro per le controversie finanziarie istituito presso la Consob, che ha stabilito, ha dato ragione ad un risparmiatore nel caso si stava pronunciando sulla questione riguardante un risparmiatore di una popolare del Veneto, e ha sciolto il suo contratto di acquisto di azioni stipulato perché a questo risparmiatore era stato messo a disposizione un prospetto informativo. Dunque il collegio arbitrale ha stabilito che mettere semplicemente a disposizione di un cliente un prospetto informativo, quindi un foglio di carta, non è sufficiente a soddisfare gli obblighi di informazione che invece sono imposti dalla legge all'intermediario. Cioè, io vado a comprare un'azione, il fatto che mi diano semplicemente il prospetto informativo e non mi raccontino di fatto la tipologia di investimento che sto facendo, l'arbitro bancario ha detto non è sufficiente sufficiente per dire che sia stata fatta veramente informazione. Ecco, quanti dei risparmiatori di cui stiamo parlando, delle popolari pugliesi, possono fare appello a questa pronuncia?
Allora, intanto magari il foglietto informativo fosse un foglio, in realtà
sì, è un papiello, diciamo,
cioè informativi sono 50-100 pagine, per cui è davvero molto improbabile, anche per un avvocato, anche per un esperto, in un tempo limitato, quali sono i 10 minuti che o la mezz'ora che si perde nel momento in cui si decide di acquistare un titolo, fare una valutazione in scienza e coscienza di che cosa si sta acquistando. Quindi è proprio il prospetto in sé che andrebbe rivisto, riprendendo ad esempio i un'idea del semaforo, però per esempio verde, giallo e rosso, per capire se, da subito, se quel prodotto è per me aderente alle mie capacità e possibilità o meno. Detto ciò, questo principio l'arbitro delle controversie finanziarie appunto ha come competenza specifica quello di andare a vedere se nel collocamento dei prodotti finanziari l'intermediario ha osservato tutti gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza e informazione nei confronti dell'utente. È evidente che soltanto dall'esame della documentazione, tant'è che noi suggeriamo sempre di fare un accesso agli atti laddove l'utente non abbia copia della documentazione, perché dalla documentazione che l'utente va a firmare, a siglare, noi siamo in grado di ricostruire se ad esempio vi è stata un'informazione adeguata o non adeguata nel collocamento dei prodotti finanziari. Questo perché l'arbitro delle controversie finanziarie non valuta sul sentito dire o sull'impressione, ma sulla base dei documenti che vengono offerti. Ecco perché è fondamentale andare a suffragare ciò che noi sosteniamo. Detto ciò, questo principio è in generale applicabile a qualsiasi tipo di vendita di prodotto finanziario, non soltanto per le banche popolari, riguarda in generale l'attività di intermediazione finanziaria.
E quindi vedremo se appunto si può applicare anche in questo caso. Avvocato Vincenzo Laudadio Adusbef, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a loro, buona giornata.
Articolo 1.
Un'Italia energia rinnovabile farebbe risparmiare 6.500 euro a testa e creerebbe 500.000 di posti di lavoro. La simulazione è di 27 ricercatori di prestigiose università internazionali in uno studio pubblicato nell'ultimo numero della rivista scientifica resa nota dall'ANEV, l'Associazione Nazionale Energia del Vento. Di questo argomento parliamo questo pomeriggio con Sergio Ferraris, direttore del mensile Quale Energia. Buon pomeriggio Ferraris e bentrovato.
Salve, buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Ciao. Ma davvero risparmieremmo 6.500 euro a testa e si creerebbero 500.000 di posti di lavoro se fossimo a energia rinnovabile?
Ma è addirittura, secondo me, una stima riduttiva delle potenzialità, perché tiene conto sostanzialmente di la produzione da energia rinnovabile, ma tiene conto in maniera marginale il passaggio all'elettrico, d'accordo? Che è sostanzialmente legato in maniera indissolubile alla questione delle energie rinnovabili, perché la principale energia che forniscono le rinnovabili è sostanzialmente elettricità, d'accordo? Attraverso il fotovoltaico e l'eolico. In questo senso noi abbiamo altre rivoluzioni che stanno avanzando assieme a quelle delle rinnovabili. Due per far capire agli ascoltatori. Primo l'auto elettrica, e l'auto elettrica diventerà un soggetto attivo, nel senso che praticamente con un'auto elettrica tra una decina d'anni con ogni probabilità non pagheremo più il carburante. Perché? Perché la batteria dell'auto elettrica verrà utilizzata dalla rete per fare servizi di rete e fornisce servizi di rete, che sono una sigla astrusa ai nostri ascoltatori, però vi assicuro che esistono, per circa 1.800 euro l'anno. Ora, in media le nostre automobili consumano 1.000 euro di carburante l'anno, ma soprattutto sono ferme 23 ore al giorno, per cui durante queste 23 ore possono essere allacciate alla rete e cedere un po' di energia quando, che hanno accumulato al loro interno perché hanno delle potenti batterie, quando ce n'è necessità, e poi ricaricarsi con più calma quando, ad esempio, nelle ore notturne. Sembra fantascienza, ma non lo è, perché Enel lo sta sperimentando. E dove lo sta sperimentando? Lo sta sperimentando in Danimarca. Lo sta sperimentando in Danimarca perché ci sono molte auto elettriche e la normativa permette di fare agevolmente ciò. Però una volta messo a punto questo sistema, diciamo, ci sarà un grande sviluppo dell'auto elettrica, il che significa meno consumi, meno spese sanitarie, perché le auto fossili inquinano, e soprattutto anche più lavoro nel settore dell'auto elettrica, che, se vuole, è una questione che approfondiamo. Altra questione: di riscaldamento di casa, usando sistemi a pompa di calore che sono fondamentalmente rinnovabili e hanno un consumo elettrico di 300, 400, 500 watt ora, d'accordo, per cui non sono la classica stufetta della nonna da 2000 watt ora, noi abbiamo un risparmio secco da questo punto di vista. E se poi per giunta abbiamo la possibilità di produrci l'energia da soli con il pannello fotovoltaico, il costo del riscaldamento arriva a zero, cioè l'ammortamento semplicemente dell'impianto. Ecco, per cui voglio dire, i risparmi sotto questo profilo, leggendo un contesto più generale, potrebbero essere ancora più spinti, al punto che, e non lo dice Legambiente o Greenpeace, ma lo dice l'amministratore delegato di Enel, Francesco Sterace, la vendita dell'elettricità diventerà una cosa residuale per le multi-utilities, venderanno altre cose. E Enel si sta preparando, sta vendendo auto elettriche, per esempio.
Ferraris, poi c'è anche il risvolto, diciamo, ambientale e salutistico, stando alla stima dei ricercatori che hanno elaborato questo studio, che sono i ricercatori delle università di Stanford, Berkeley, Berlino e Aarhus. In un'Italia alimentata interamente dalle rinnovabili si ridurrebbero fino all'incredibile cifra di quasi 50.000 le morti premature per inquinamento, e si potrebbero creare 485.000 e rotti nuovi posti di lavoro. Ma questo è il cassetto dei sogni, secondo lei?
No, non è il cassetto dei sogni. Ogni auto elettrica che entra in circolazione diminuisce l'impatto sanitario che ha l'aria sulle nostre città. Noi dobbiamo tener conto che, pensate che cosa significherebbe mettere un po' di auto elettrica nella pianura padana, che è uno dei posti più inquinati d'Europa dal punto di vista della qualità dell'aria. Ed è inquinato nonostante non ci siano centrali a carbone e non ci siano acciaierie inquinanti, d'accordo? Per cui è tutto inquinamento da traffico. E tenete conto del fatto che una stima recentemente uscita dall'Istituto Ambrosetti dà al 2030 tra i 5 e i 9 milioni di autovetture elettriche in Italia, attualmente sono 3.600, d'accordo? Ora, questo sviluppo di questo tipo di attività, diciamo, sicuramente ha dei risvolti sulle malattie polmonari e sulle morti premature dovute all'inquinamento da traffico, sostanzialmente, ma sono filiere che dovranno crearsi, per cui di sicuro ci sarà un aumento di competenze, di posti di lavoro sotto questo profilo, che poi magari non riusciamo nemmeno a immaginare oggi come oggi, perché, voglio dire, chi fornirà i servizi avanzati alle auto elettriche, d'accordo? Che poi diventeranno in un futuro un po' dopo, però che già si vede, auto elettriche a guida autonoma. Faccio un esempio: negli Stati Uniti, nelle università di giornalismo, stanno attivando dei corsi per offrire servizi giornalistici assieme alla ricarica di elettricità, che siano fruibili sulle auto a guida autonoma, perché la gente avrà più tempo, diciamo, anziché guidare, per leggere, guardare video, film, eccetera, eccetera. Per cui negli Stati Uniti stanno studiando come adeguarsi a questo nuovo tipo di viaggiare con l'auto autonoma, che sarà sicuramente elettrica, tra parentesi, anche persino le università di giornalismo. Per dire una cosa che proprio non c'entra nulla con questo tipo di tecnologie, che però ci dà, diciamo, la visione della tipologia di servizi che si potranno sviluppare. Faccio un altro esempio: il car sharing sarà sicuramente elettrico, e c'è chi già pensa di usare il bagagliaio dell'autovettura come deposito per le biciclette elettriche. In che cosa si traduce? Che non ci saranno delle biciclette elettriche, saranno protette all'interno dell'auto, che a sua volta è in car sharing, e a me basterà prenotare una, se voglio una bicicletta elettrica, guardare sull'app del telefonino quale macchina di car sharing sta viaggiando nei miei pressi, chiedere al conducente di fermarsi e di consegnarmi l'auto elettrica, d'accordo? Ecco, queste rivoluzioni praticamente non bisogna soffermarsi solo ad analizzarle dal punto di vista dei, dell'energia, del moto, eccetera, della trazione, ma sì, sì, svilupperanno, avranno bisogno un'infinità di servizi di cui noi oggi non possiamo nemmeno immaginare, per cui ci saranno un'infinità di servizi e serviranno persone che li gestiscano, questi servizi, d'accordo?
Anche e da qui anche l'aumento dell'occupazione prevista, stimata dai ricercatori. Sergio Ferraris, direttore della rivista specializzata Quale Energia, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
E ritorniamo in studio per parlare dell'uragano Irma, che ha colpito nei giorni scorsi anche i Caraibi, ha coinvolto lungo la sua rotta molte organizzazioni del circuito Fair Trade, tutte associate alla rete regionale dei contadini e dei lavoratori del commercio equo certificato del Centro America e del Latino America. Vediamo qual è la situazione con Benedetta Frare di Fair Trade Italia, un'organizzazione internazionale che attraverso questo marchio, il marchio di certificazione etica Fair Trade, assicura migliori condizioni di vita e di lavoro agli agricoltori e ai lavoratori. Buon pomeriggio Frare, ben trovata.
Buon pomeriggio e ben ritrovati, e grazie intanto per la vostra attenzione rispetto a questi temi. Allora sì, abbiamo un po' raccolto purtroppo i danni del passaggio di Irma, e sono danni consistenti per i nostri produttori, in particolare a Cuba e in Repubblica Dominicana. Stiamo parlando per Cuba di perdite che hanno coinvolto il 60% della produzione di zucchero di canna, che riguardano quattro organizzazioni. A Cuba il sistema di produzione organizzato appunto in maniera statalistica, e ci sono quattro grosse organizzazioni di produttori che raggruppano 509 soci, stiamo parlando di una superficie complessiva di 2700 ettari. In Repubblica Dominicana le perdite hanno riguardato soprattutto due produzioni, quelle di banane, si calcola che la perdita sarà del 30%, e 30 organizzazioni di piccoli produttori per complessivi 4.000 ettari. 4.000 ettari è anche la perdita, la devastazione che c'è stata lo stesso in Repubblica Dominicana, ma che riguarda la produzione di cacao, che subirà una perdita del 26% con 6 organizzazioni di produttori coinvolte.
Quindi una situazione anche, insomma, dei danni piuttosto consistenti, ci par di capire, Frare, ma come possono essere supportati questi produttori?
Allora, in particolare c'è fondamentalmente un ruolo di Fairtrade, che Fairtrade dà a livello di supporto a questi produttori. Sicuramente questi fenomeni sono dei fenomeni frequenti, i passaggi di uragani sono fenomeni frequenti in quella zona. Diciamo che c'è stata una recrudescenza che gli esperti collegano anche agli effetti del cambiamento climatico, per cui Fairtrade in questo senso supporta i produttori in programmi di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, programmi che si svolgono sul campo, che supportano soprattutto a livello formativo i produttori in modo da prevedere gli effetti di questi cambiamenti e quindi dare loro degli strumenti per fronteggiarli. Sicuramente un ruolo fondamentale lo riveste anche il consumatore, che ovviamente scegliendo prodotti certificati Fair Trade sa di supportare questa organizzazione in maniera forte, in maniera convinta. Il ruolo del consumatore è fondamentale. Noi crediamo ovviamente, accanto al lavoro con i produttori, noi facciamo anche un lavoro di sensibilizzazione proprio dei consumatori.
E questo è un po' il ruolo anche di Fairtrade Italia, naturalmente. Ecco, dato che Frare prima diceva, naturalmente quell'area è abbastanza, non dico abituata, ma insomma sono frequenti fenomeni atmosferici come l'uragano Irma, ma non magari con questa violenza, e comunque stanno diventando sempre più frequenti. Quali altre azioni si potrebbero mettere in campo, secondo lei, oltre al sostegno, no, che voi date come Fairtrade?
Sicuramente il problema va affrontato a livello globale, a livello politico, per cui tutte le azioni che si possono fare per come dire, raggiungere quegli obiettivi di abbattimento dell'effetto serra, e quindi tutte quelle pratiche che noi possiamo fare per ridurre le emissioni di anidride carbonica dell'atmosfera, ovviamente hanno dei riflessi anche nelle zone di produzione. Stiamo parlando di zone di produzione che vengono penalizzate a fronte del fatto che questi stessi paesi non sono causa di cambiamenti climatici, stanno pagando in qualche modo le conseguenze più pesanti di emissioni che hanno prodotto i paesi cosiddetti sviluppati, per cui in questo senso un'alleanza e una compensazione da questo punto di vista, sostenuta da politiche efficaci, sicuramente produrrebbe delle conseguenze importanti.
Benedetta Frare, Fairtrade Italia, grazie per essere stata con noi, buona giornata, buon pomeriggio.
Grazie a voi.
Sono le 15:25 minuti, per Consume Radio è tutto, tra poco la linea passa a Memo Radio alle 15:30, alle 16 il giornale Radio del Lavoro, alle 16:05 il nostro quotidiano di economia e sindacato, Tutto Lavoro, alle 16:35 le servizi, alle 17 le cult, alle 17:30 Piazza del Lavoro, chiude la programmazione, alle 18 il GRL, il giornale Radio del Lavoro. Un saluto da Patrizia Pallare in studio, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. Thank you.